Bentornati a tutti da Raul, da Fuori Aula Network. E qui con noi oggi come ospite abbiamo in diretta Eusebio Martinelli della Gypsy Orchestra. Un saluto. Ciao Eusebio.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie per avermi chiamato.
È un piacere averti qui con noi. Ecco, senti, vuoi parlarci un pochino del tuo progetto, magari fare una breve introduzione di te, della tua big band, della tua musica?
Sì, abbiamo anche la versione Big Band, in effetti abbiamo fatto delle cose anche in 10, per questo l'abbiamo chiamata Big Band con un sacco di amici aggiunti, però fondamentalmente la formazione è di 5 persone, insomma, dai. Quindi di sicuro il contrabbasso o il basso, poi batteria, chitarra elettrica e a seconda del sentimento, della disponibilità, dell'ispirazione, si alternano strumenti solisti, quali possono essere il violino, la fisarmonica, il sassofono. Attualmente, per lo più, il tour di quest'anno avverrà con un clarinettista appassionato di musica balcan.
Ecco, Tour Dance, giusto? Ho
Esattamente
capito.
il nome appunto dell'ultimo album che da pochi giorni è in commercio, è uscito, insomma.
Ecco, senti, vuoi parlarci un pochino anche dell'ultimo album? Perché facendo una breve, diciamo, un breve sommario dei lavori che hai affrontato in precedenza con la tua band. Allora, il primo album uscito è Gazpacho, giusto? Nel
Esatto.
2011, poi è uscito Apolide e poi appunto Danze adesso, ovviamente
Sei preparatissimo, questo
ecco,
è, esatto.
nel frattempo intervallato da altre collaborazioni con molti autori, giusto?
Sì, è anche vero che ultimamente ho anche meno tempo per fare cose a livello di turnista, perché diciamo il tour Apolide è consistito in 212 spettacoli, quindi pensando che sono per lo più centrati nel periodo caldo, estivo, ho avuto poco tempo per altre collaborazioni,
Certo.
però sì, ho fatto anche altre cose. Qualche
Certo.
anno fa con i Negramaro, qualche data, però non più di tanto, ecco.
Ho capito. Insomma, ti sei concentrato molto di più sui tour, anche perché, insomma, 212 date sono belle
Sì.
impegnative.
3 anni, sì. Questo è un po' all'estero, non più di tanto. Adesso affronteremo anche l'estero da dopo l'estate. E è stato bello, insomma. Adesso da un po' di tempo abbiamo un camper e quindi è anche un bel gioco andare in
Il
giro.
camper delle registrazioni che poi leggevo in giro,
Sì, anche
sfidocchiando.
l'upgrade è consistito in quello, in adibirlo a studi di registrazione mobile,
Bellissima idea.
riscontrando che la qualità finale è veramente ottima, in quanto la coibentazione di un camper è estremamente adatta.
Certo.
E su un camper, almeno nel mio camper, abbiamo la 220 come nelle case, quindi si può attaccare tutta l'apparecchiatura elettronica, gli
Quindi regge tutto, insomma. Fighissimo.
amplificatori, sì. E la grande comodità è consistita nel superare ogni difficoltà logistica, impegni di tutti, chi aveva famiglia, aveva solo un'ora di tempo, si andava sotto casa
Con
senza
il
problemi.
camper.
E allora si sono visti i musicisti scendere in pantofole nel parcheggio sotto casa,
Bellissimo.
dove era tutto già cablato e giusto pronti per iniziare, divertentissimo.
Beh, che poi un po' rappresenta anche un po', diciamo, il messaggio che la tua musica lancia, no? Questo comunque, questo spirito libero, questa voglia di divertirsi, cioè, comunque è musica molto allegra, è musica, diciamo, che è molto coinvolgente, quindi, che sia in ciabatte o che sia smoking, un musicista fa suonare determinati generi, insomma.
Esatto, è un po' il sentimento che sta alla base della musica gitana in senso più lato, insomma, chi
Certo.
balla e chi suona tutti sullo stesso livello.
Certo.
L'idea idealmente di togliere il palcoscenico il quale avrebbe avuto l'obiettivo di creare un dislivello per l'artista e lo spettatore. Ora, la musica gitana, che noi prendiamo l'idea del flamenco, della musica dell'est, insomma, può essere l'immaginario di un matrimonio tutti intorno a un tavolo e un violino che un violino e la gente che batte le mani.
E come
cerchiamo di riproporre questa cosa anche sui palchi o comunque nei nostri spettacoli, feste, insomma.
E com'è nata questa passione per la musica gitana, per la Balkan music, appunto?
Più che appunto utilizzo questa espressione gitana, perché la musica gitana, diciamo, nasce con questi spostamenti di musicisti in varie parti del mondo, e più che Balkan, perché insomma io sono un musicista che ha studiato musica classica all'inizio, che vengo dall'Emilia Romagna e non voglio neanche scimmiottare una cosa che non mi appartiene. Apprezzo molto questo loro modo di fare musica, ma in senso più ampio apprezzo anche il flamenco e altre forme, certo, di musicalità. Ora, appunto, ho avuto modo negli ultimi anni di suonare, di conoscere, di ascoltare, di mischiarmi un po' con musicisti provenienti dalla Serbia, dalla Romania, ed è stato un po' scoprire che questa cosa mi appartiene, questa di liberarsi anche dal concetto di errore, ma anzi, cioè ognuno col proprio, uno fa il proprio stile sulla base degli errori che fa della tromba, in particolar modo quando una nota non è entrata, tecnicamente si dice una stecca, uno scrocco,
certo.
Ecco, il loro fraseggio si basa su questi effetti sonori e quindi ho trovato nel mio modo di suonare una natura verso questa cosa. E questo è avvenuto in particolar modo in un periodo nel quale anche Capossela, in quel periodo suonavo, chiamava per diversi spettacoli musicisti di quelle regioni, anche la Cociani Orchestra. E poi ho conosciuto, anche io ho suonato in Belgio con un altro gruppo molto noto della Romania chiamato Taraf Dedux, composto per lo più da violini, fisarmoniche. E poi le cose nascono e si sviluppano, insomma.
Certo, quindi, insomma.
E ho fatto questo primo album chiamato Gaspacio.
Ecco, che richiama questa mistura, questo melting pot un po' culturale e un po' anche ai ritmi della musica in sé, o no?
Esatto.
Sembra un doppio richiamo.
Sì, un minestrone gitano.
Bellissimo, fra l'altro. Beh, è un gran bell'album, davvero. Ho visto che anche lì avete toccato i 200 tour fra Italia e estero. Cioè.
Sì, lì è stato un po' la scoperta, l'entusiasmo di scoprire che la gente era presa bene per questa cosa che noi avevamo appena cominciato a fare, è nata già bene, insomma. Ricordo che magicamente dai primi mesi alla presentazione di questo album ci avevano chiamato alla BBC, perché c'era anche un aspetto un po' culturale, quindi dei popoli gitani, all'Istituto di Cultura a Varsavia, insomma siamo partiti gasatissimi e non avevamo ancora in quel periodo un'agenzia di booking, insomma una struttura che ci permettesse di un supporto. Ma era partita bene, dopo qualche anno è andata ancora meglio, insomma, però è stato tutto bello. È nato prima l'album che una banda di matti che va in giro a suonare. Cioè, tutto è nato da una cosa alla volta. Ho fatto quest'album, l'ho presentato, ho radunato un po' di amici e poi abbiamo cominciato a fare le prime date, insomma. Adesso, tu hai detto che l'anno era, perché non lo so nemmeno,
del Gazpacho, del Gazpacho
2011. 2011, beh, quindi 5 anni fa, dai, 6 anni fa.
Che comunque, cioè, è stato alla fine, come detto, è stato un flusso, no? Una cosa che è venuta da sé e poi dopo pian piano si è aggiunta gente, nuove influenze, nuovi tour, nuove conoscenze.
Ah, guarda, decine di musicisti sono passati di qui, anche perché ognuno di loro ha impegni, come solista, come turnista, è un mondo specialmente per i musicisti molto intrecciato e quindi ogni data, specialmente d'estate, è un tiro al piccione, una serie di telefonate e allora difficilmente siamo sempre con la stessa formazione.
Beh, bellissimo, mantiene anche un po' una sorta di freschezza, no? Sempre un'aria,
esatto,
nuova.
Esatto.
È bello, cioè sempre contaminazione.
Quando cambia un elemento porta con sé qualcosa di nuovo che dà vita a qualcosa, ad altre combinazioni. Esattamente, infatti è sicuramente l'annoiarsi, insomma, l'adagiarsi sul fatto che una cosa l'hai imparata a fare e la riproponi sempre uguale.
Certo.
Noi facciamo tutt'altro che il compitino quando facciamo i nostri spettacoli.
Sì, consiglio a tutti gli ascoltatori infatti di andarsi a guardare i video dei live, perché sono veramente, veramente eccezionali, o meglio, anziché i video dei live, andare proprio a vedere un loro live, perché sono veramente eccezionali, siete animali, grazie, siete animali veramente da palco, siete divertentissimi.
Ma guarda, i live sono così strutturati, non abbiamo esattamente una scaletta con dei pezzi con uno scheletro definito, che quello è stato deciso e quello si propone, perché ci rendiamo conto che le serate sono tutte diverse, la gente può essere diversa, puoi trovarti davanti della gente piacevolmente seduta, ascoltarti così magari in una certa età, o che ne so, in un ambiente che non inviti neanche allo scatenarsi del ballo, oppure il contrario. Ecco, le sonorità sono diverse, quindi gli stessi pezzi non sarebbero adeguati in entrambe le situazioni. Quindi succede questo, è codificato cosa? Non la struttura del pezzo, quanto i gesti che io faccio per chiamare una sonorità o l'altra. Esempio, e quando vado giù sulle ginocchia o mi alzo, in questo modo chiamo le dinamiche, il piano o il forte, e con alcuni gesti con i piedi, le velocità, con le mani posso chiamare in ogni momento, in qualsiasi momento, che un pezzo si chiuda, oppure che suona solo la cassa per fare cantare le persone. Quindi è un gioco di intese tra di noi, di reattività, e un pezzo potrebbe durare un quarto d'ora, come 2 minuti. Questo veramente fa sì che, intanto, devi imparare molta meno roba a memoria, e specialmente, appunto, come dicevo, che i musicisti sono sempre nuovi, hanno imparato un po' il giochino, è più facile inserirsi, e poi si rende proprio, dal mio punto di vista, più adeguati a una specifica situazione, piuttosto che...
Certo, vi rende più flessibili, diciamo, a tutte le situazioni, adattabili a tutti i contesti.
Esatto. Beh, pensa, facciamo delle situazioni che possono essere tipo la marching band, la banda che passa per il paese camminando, e in questo caso abbiamo dei piccoli amplificatori a tracolla, cioè il basso e la chitarra, piccoli, che non sono neanche così piccoli, però abbastanza leggeri, e abbiamo trovato questo giochino qua della banda che cammina, oppure sul palco facciamo alcuni. È diverso lo spettacolo che sia teatrale o che sia un festival della birra, per esempio.
Certo.
Quindi gli stessi brani con un approccio diverso suonano diversamente.
Senti, una piccola curiosità adesso, passando dal... visto che stavamo parlando di strumenti, no? Io so che tu sei trombettista, diciamo, come primo strumento, giusto?
Esatto.
Ok, allora... Leggevo che diciamo che hai scoperto la tromba all'età di 8 anni. Vuoi parlarci un po' appunto di questa scoperta della musica, eccetera, di come è nato tutto questo? Cioè, cerchiamo di chiudere il cerchio, no? Stiamo parlando di come adesso la tua musica si è evoluta, però bisogna guardare anche un po' a come è nata questa musica, perché parlavi di formazione classica. Volevo sapere un attimino il tuo...
Beh, ho avuto innanzitutto la fortuna di avere un primo insegnante che è stato in grado di trasmettermi questa passione per la musica in generale e per la tromba. Il suo nome è Eneldo Lodi, e a sua volta lui è un trombettista con una grande carriera alle spalle.
Esatto.
Ha suonato le più celebri melodie dei film di Sergio Leone, Un pugno di dollari, molte altre, insomma una carriera alla Rai a Roma. Ha lasciato il segno di tutti questi film intramontabili, e in quel periodo era il direttore della banda di paese nel quale mi trovavo a vivere, che era Moglie, in provincia di Mantova. E è un bambino, la tromba l'ho trovata come regalo sotto l'albero a quell'età, i miei genitori avevano capito che mi piaceva, e niente, ho cominciato così. Dopo ci siamo trasferiti con la famiglia, quindi ho cambiato insegnante, ho cambiato banda, così. Però l'inizio è stato molto importante.
Certo.
L'ho presa come come un gioco, era come se fosse arrivata a casa la bicicletta nuova, e non come una cosa datami da qualcun altro che dovevo fare, è stata una mia scelta. E in quel periodo a chi mi avesse chiesto cosa volevo fare da grande avrei detto il trombettista piuttosto che il calciatore o l'astronauta. Poi insomma,
beh, sei riuscito a raggiungere quindi anche i tuoi scopi.
È passato molto tempo, poi è chiaro che a quell'età, dico, uno non è che si concentra a fare le cose con determinazione, però in casa c'era già la trombetta.
È partito, c'era già, no, diciamo, il seme che avrebbe fatto poi spuntare l'albero.
Esattamente.
Ecco.
Sì, insomma, è andata così all'inizio.
Adesso volevo chiederti un attimino visto che stavamo parlando degli album, no? Una cosa che ho notato, che comunque mi sembra abbastanza anche palese, è che Gazpacho è un album prettamente strumentale.
Esattamente, esattamente.
Solo strumentale. Poi dopo c'è Apolide.
Esatto, beh, io sono un trombettista, in quel periodo ero quello che sono, un trombettista, e mai avrei pensato che poi avrei cominciato a cantare. L'emozione è stata questa. Tuttora se uno mi chiede cosa faccio per campare dico trombettista, non dico il cantante, anche se la verità è che lo spettacolo oggi è più cantato che mai.
Certo.
E nel secondo album subentra questa cosa con l'esperienza del primo, che la voce è un appiglio ulteriore alla condivisione del momento, cioè loro non hanno la tromba in mano ma hanno la propria voce che può, oltre al muoversi, anche cantare insieme, ancora più gusto. I testi sono intenzionalmente, scientificamente, non con l'invito alla riflessione, alla rivolta, alla tristezza, insomma, ma alla semplicità, alla festa,
a quello, cioè, che è lo spirito.
La sede di un nostro spettacolo non è quello di fare il punto su quello che di brutto può esserci al mondo, chiaramente, cioè, la vita è anche questo, ma non alla festa della birra dove sei venuto a vedere Eusebio Martinelli che sta.
Certo.
E quindi niente, dal secondo album, Danze sulla polvere, è stato un nostro cavallo di battaglia, e Le cantine di San Giglio, un altro pezzo appunto il cui tema è la simpatia e il ricordo di una serata specifica che ti è rimasto impresso all'Isola del Giglio, e niente, da quel punto in avanti è cominciato l'aspetto vocale. E questo succede però nei live e anche nei dischi, cioè tutti cantiamo, cioè sui nostri palchi vediamo che ognuno di noi ha un microfono, un altro microfono per la voce, per anche forse solo per dire hop hop, per spingere ulteriormente il ritmo e l'energia. Quindi tutti i brani sono strutturati a cori da parte di tutti.
Certo.
E l'ultimo disco, ulteriormente, ci sono dei brani nei quali crediamo molto, appunto Danze è l'ultimo disco, questo è il suo nome, e i brani cantati sono Rose al Pratello, che si ispira a questa via che considero la più colorata e festosa di Bologna, che è via del Pratello, e poi c'è un altro brano che è Lasagne e Sauvignon. Ma Lasagne Sauvignon inteso come mantra di invito alla buona vibrazione, alla felicità, e un altro brano che so che sta andando parecchio adesso per radio, anche su Radio Popolare ed altre, anche a livello nazionale, è Fricula,
sì.
Fricula, che però per me è molto difficile perché è in dialetto salentino, e allora
in collaborazione
non abbiamo ancora cominciato a proporlo, lo sta cantando, cioè, ma l'obiettivo è che lo canti il batterista, che è di Trepuzzi,
okay.
Di Lecce, e come ho capito che mi stavi beccando, è appunto in collaborazione con il Sound System.
E questa collaborazione com'è che è nata? Cioè, fra tutti i musicisti itineranti e nel camper sono finiti anche i Sound System, ecco, giusto?
No, sai che tra musicisti può avvenire e spesso avviene questo, insomma, collaborazione a distanza. Beh, allora a tal proposito ti posso dire che anche i musicisti dell'orchestra di Goran Bregovic non sono venuti in Italia o io non sono andato là, ma si può registrare a distanza.
Sì, certo.
Ovvero, a parte Skype, dà questa possibilità di condivisione di schermo e quindi si può entrare nello specifico e lavorare proprio in tempo reale insieme, e uno fa la propria parte e la invia all'altro e poi si aggiusta man mano fino al massimo risultato voluto, e dando frequenza di campionamento, velocità.
Certo.
E quindi loro hanno registrato la loro parte nel loro studio giù in Salento e io nel mio camper, e quindi siamo arrivati alla conclusione di Fricula, che ha il sapore di pizzica. È un misto tra musica gitana, quella che propongo io, e la pizzica, poi con diciamo, è più radiofonico, diciamo questo termine.
Certo, e forse...
Naturalmente si sente in radio questa tipologia di musica, ecco.
E richiama anche molto comunque il tema della danza, o no? Cioè, nel senso, visto che tutto l'album, ecco, stavamo dicendo che l'evoluzione dal primo al secondo è l'aggiunta della voce, il terzo invece è l'aggiunta delle danze. Cioè, la componente principale del terzo album, diciamo, che è stata aggiunta volutamente, è appunto la componente del ballo, no? E come mai...
Guarda, in realtà il concetto è questo, ti spiego meglio.
Certo.
Cioè, danza è visto nel senso più ampio che si possa immaginare, quindi danza anche dei pianeti, dei sentimenti, di tutto ciò che possa essere, che ci circonda. E il filo conduttore dell'album è, diciamo, aver dato vita musicale a qualcosa di a un'immagine anche visiva, a un quadro, cioè, ognuno di questi brani, che facciamo prendere uno a caso per darti un'idea, che ne so, Rose al Pratello, ho immaginato un quadro che vedesse tutti sulla strada a ballare, forse che ha vinto l'Italia, che ha finita la guerra e tutti si abbracciano, ecco, e ho pensato quale musica potrebbe andare quello. Però, per esempio, Alfa Centauri, che è il brano conclusivo, è andato nello spazio, non ha una struttura, non ha uno scheletro, perché nello spazio è molto ampio e si nuota. E poi ci sono immancabili, allora, la sonorità di danza balcanica, e quindi un brano non ho mancato di metterlo. Tante tipologie, ma non solo un ritmo piuttosto che l'altro, cioè, situazioni che, ho detto, anche dai sentimenti, dall'alternanza di tante cose, insomma.
Certo, il tema principale che comunque ricollega tutto, che è appunto il movimento, la danza.
Esatto, ma una parola sola, 5 lettere, Dante.
Danza. Senti un po', facciamo una domanda un pochino più sul personale. Se dovessi scegliere di collaborare per una colonna sonora di un film, passato o anche eventualmente futuro, quale...
Ah, vabbè, sarebbe Kusturica, caspita.
Emir Kusturica, mamma mia, che citazionona, bellissima.
Sì, sarebbe il massimo.
Bellissimo.
Tra l'altro... sono bellissime tutte le musiche d'underground, sono molto ispirato a quei tipi di sonorità,
okay,
altri, però mi hai detto uno, ti dico
Kusturica. Poi sì, parlando di appunto ambientazioni dell'est, sì, bella citazione davvero. ti faccio i miei complimenti, perché
underground, ma c'era un altro, il tempo dei gitani.
O Gatto Nero, Gatto Bianco.
Gatto Nero, Gatto Bianco, Buba Mara. Sì, conosco tutte, anzi.
E qualcuna, senti,
qualcuno la suoniamo, sai, anche.
Ma va?
Sì, sì.
Avete riarrangiata oppure...
Per lo più faccio cose scritte da me. Però per un periodo ho fatto Buba Mara. Sì, qualcosa. anche di Tarantino facciamo qualcosa.
Tipo?
Dal film Kill Bill, anzi, con l'occasione, nell'ultimo album, diciamo, in tutti gli album che ho fatto, ho messo un mio arrangiamento di un brano resistente. Mm-hmm. E in questo la scelta è caduta su questo brano dal film Kill Bill. Allora c'è questo pezzo chiamato Green Hornet, che riprende il volo del calabrone. Mm-hmm. Il volo di Korsakov. Allora è stato ribattezzato Kill Bill a Balkan Bill, ovvero prendendo il tempo caratterizzante alla musica Balkan, che è il 7 ottavi, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, quindi 2 2 più 2 certo. più 3, e questa altura sta al 4 quarti al 7 ottavi. Non volevo essere troppo tecnico, però l'effetto finale è un po' azzoppato. È un po' più difficile degli altri da suonare e comunque impossibile da ballare. È un divertimento così che sta bene più su un disco che in una serata.
Chiaro.
Sì. Uno di questi, appunto.
Dai, una piccola soddisfazione personale da buttare dentro a un CD o no? Un riarrangiamento per divertirsi, per suonare e godersi un po' anche magari all'ascoltatore in cuffia che predilige appunto ascoltare la musica dal CD, anche se, esatto, ripeto, il meglio deve arrivare dal vivo. E senti, prossime date in Italia?
Allora, giornalmente sono in contatto con Pedro, è la carissima persona che organizza tutto quello che mi riguarda dal punto di vista di calendario, e che ne avremo veramente tante, quindi adesso abbiamo pubblicato solo queste di questi mesi, però posso già dirti che saremo un po' dappertutto, l'estate sarà piena, le date si possono leggere sul sito ufficiale che è eusebiomartinelli.com, e comunque chiaramente non si manca di comunicarlo sui social network a partire da Facebook. Prossime date posso dirti che venerdì siamo al San Marino Caffè a Casal Borsetti a Ravenna, invece domenica e anche sabato saremo a Castelnuovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, per una festa fantastica che si suonerà il mattino e il pomeriggio. Tra l'altro io vengo da Castelnuovo Monti, quello è il mio paese d'origine. Poi guarda, non me ne ricordo nemmeno più di tanto io, però sì, saremo il 25 aprile a Falconara, mm-hmm. Falconara. Poi saremo la domenica a Giavera, in provincia di Treviso, e invece il giorno dopo sarà il 1° maggio a Carpi. Insomma, ogni settimana c'è da
sì,
la samba.
Esatto, una bella corsa, una bella corsa, ecco, una bella danza. Ecco,
sì,
per fare una citazione.
Ancora il periodo caldo e suaderino, però
si inizia, dai, ci si deve scaldare in qualche modo.
È una grande soddisfazione per me veramente vedere tutte queste richieste, e noi, cioè, non mi stancherei mai, la verità è questa, quindi si va. Poi sono circondato da dei gladiatori anche più giovani di me che sono veramente presi benissimo ogni volta che gli dico che ci andrò a suonare.
Cioè, nella musica se non si è presi bene non si va.
Sì. E poi arriverà il momento che partiremo veramente incazzati col camper, si torna più a casa, se abbiamo un giorno libero andiamo al mare, quel momento lì arriverà.
E località marittima prediletta?
La Calabria l'abbiamo fatta andare forte l'estate scorsa, se andasse così. Beh, Salento e Calabria, prediletta, ci siamo andati in Calabria l'anno scorso non so quante volte, che è lontana,
Sì, è un bel viaggio, però in camper, dai, suonando, registrando qualcosa, magari salta fuori qualche cosa fra una pausa in autogrill.
Ah, sicuro. Il tempo, ma poi guardiamo anche, ci appassioniamo a guardare con Netflix tutte queste serie, che ci leggiamo la testa, tutti questi chilometri, va bene.
Ecco, senti, allora...
Bene.
Senti, Eusebio, sei stato veramente esauriente, hai risposto in modo accurato a tutte le domande che ti ho fatto e ti ringrazio veramente per averci concesso questa intervista per la radio.
Beh, grazie a te, e insomma, grazie per avermi chiamato, io vi ho raccontato tutte le mie cose, spero di vedervi ai miei concerti, venitemi a salutare, ah, l'ho sentito su radio, insomma,
Come no?
grazie di cuore per avermi contattato e
Grazie a te, Eusebio,
spero
veramente.
di vederti anche te da
Come
qualche
no?
parte a suonare
Super
e avrò
volentieri.
modo di regalarti anche l'ultimo CD.
Dai, volentierissimo. Se riesco a trovare una data utile, vengo a ballare.
Ok, un
Sicuro.
abbraccio a tutti
Ciao,
allora, a
ciao Eusebio, buona
presto,
giornata.
ciao a tutti,
Ciao, a
ciao ciao.
presto, ciao.